A Maracanà le grandi firme.
Allora, eccoci qua di nuovo, momento delle grandi firme qui a Maracanà insieme a Stefano Impallomeni, che saluto. Ciao Stefano.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Allora, abbiamo Bruno Longhi. Ciao Bruno, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Bruno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Stefano e Marco, buon pomeriggio ad entrambi.
Buon pomeriggio.
Grazie.
Bruno. Allora Bruno, senti, io farei così, vorrei così vi coinvolgo tutte e due. Partiamo un po' analizzando un po', ripartiamo dal finale della sesta giornata, perché di fatto si è conclusa ieri, due pareggi e la sconfitta diciamo pesante della Roma. Voglio anche un tuo pensiero su questo, così chiudiamo la sesta giornata e ci proiettiamo poi, perché domani si riparte di nuovo con tre partite molto molto interessanti. Allora Bruno, ripartiamo dall'atto conclusivo della sesta giornata.
Cioè dalla partita della Roma.
Sì, perché gli altri.
Io direi partiamo dalla vittoria del Genoa, perché ovviamente noi dedichiamo solitamente, dico giornalisticamente,
vero,
le attenzioni, no, a ciò che fa più clamore, e fa clamore la sconfitta, però il Genoa ha vinto 4-1 e oltre alla bomber azzurra messo in mostra un giocatore come Gudmundsen, praticamente che è immarcabile, cioè è un giocatore vecchio stampo che diverte, perché io in questa giornata, a prescindere dai risultati dei quali adesso torneremo a parlare, ci sono dei momenti che mi hanno esaltato, tipo quello che ha fatto Gudmundsen, quello che ha fatto Berardi contro l'Inter, quello che ha fatto seppur sullo 0-3 Samardžić dell'Udinese. Quelle sono perle che prescindono poi dal discorso calcistico che interessa ovviamente ai tifosi, agli ascoltatori. Quelle sono cose mie, a me piace vedere quel tipo di giocate e mi sono divertito. Parlando poi della Roma, è chiaro che qui siamo di fronte ad un risultato che è enorme, perché è una squadra che nel secondo tempo ha cercato di raddrizzare il risultato, poi prende due gol su palla inattiva e sulle ripartenze. È chiaro che il risultato fa clamore, no? Se andiamo a vedere il 5-1 dell'Inter sul Milan, i numeri sono tutti dalla parte del Milan, però i gol sono dalla parte dell'Inter. Nel calcio bisogna ovviamente stare attento a che cosa avviene sul campo e poi fare una valutazione a prescindere dal risultato. Solo che so anch'io che quando perdi 4-1 contro una neopromossa, chiaramente iniziano processi e controprocessi. Che cosa sta accadendo non lo so francamente. Una squadra che non ha mai giocato bene la Roma, ha vinto una sola partita con l'Empoli 7-0, però dall'arrivo di Dybala e di Lukaku, nel quale io credo ciecamente, ero convinto che la squadra potesse diventare risultatista a prescindere dal gioco. Invece succede che il gioco è quello che è, i risultati non arrivano, non arrivano anche i gol dopo la vendemmiata contro l'Empoli. Per cui è difficile capire se il malessere vada ricercato nei rapporti tra Mourinho e la società che non gli ha rinnovato il contratto, su come mette in campo la squadra, su come la fa giocare, cioè secondo me è un quesito questo al quale al momento non c'è risposta, o perlomeno siamo di fronte ad una situazione che ci costringe ad alzare le mani. Io non ho risposte francamente, cioè la Roma non ha giocatori così scarsi da perdere 4-1 con il Genoa, e allora si arriva alla solita considerazione che se i giocatori ci sono e se i risultati non arrivano, probabilmente sta nel manico il tutto.
Stefano, condividi?
Sì, quello che abbiamo detto più o meno. Credo che non sia una questione interna, una questione di rapporti tra giocatore e allenatore. Io credo che sia una crisi tecnica, ci può stare, e le crisi vanno superate.
Certo, trovare una soluzione.
Anzi, dirò di più, può essere un'opportunità. La crisi può rappresentare un'opportunità di uscita, di crescita, a patto insomma che arrivino da subito i risultati. Cioè Roma Frosinone è un bivio molto molto delicato.
Sì. Per tutto quello che concerne insomma, sì, il momento. Bruno, ci chiedono anche, approfitto perché vi arrivano messaggi, veramente ringrazio, al 331-8200-213, ci chiedono anche un pensiero sulla Fiorentina attualmente, per esempio ci dicono la posizione di Arthur, qualcuno dice, il nostro amico ci scrive, io penso che giochi troppo arretrato e che la percentuale di passaggi riusciti sono alte perché fa solo passaggi in orizzontale, poi nella Fiorentina continuano a non segnare gli attaccanti. Che ne pensate? Ci girano questo quesito. Fiorentina che ieri ha giocato con il Frosinone, pareggiando fuori casa. Bruno,
Ma la Fiorentina ha fatto un buon primo tempo. La Fiorentina non è una squadra che stia andando male. Poi dopo si è fatto sorprendere, nel secondo tempo il Frosinone è tornato in partita e ha segnato. Tra l'altro mi è piaciuta, dopo l'infortunio di Dodò, il fatto di aver messo Parisi
a destra.
Mi è venuto in mente Sebino Nela, che giocava tutto mancino, che giocava sulla destra e non ha fatto male, tra l'altro. Poi nel secondo tempo, quando è uscito Biraghi, l'hanno spostato dall'altra parte. Però vedi, sono partite che si giocano sul filo del rasoio, poi dopo si valuta il risultato di 1-1 contro una squadra, tra l'altro, che ha perso la prima partita con Napoli e poi è imbattuta da 5 giornate, per cui insomma i risultati vanno anche un pochino considerati in relazione anche dell'avversario. Dico una banalità, però se vediamo Monza, l'altra partita che si è giocata, quella tra Bologna. Monza e Bologna, a parte le malefatte dell'arbitro, che secondo me poverino, lasciamo perdere, perché
ti ma anche il VAR ti dico, oltre all'arbitro, anche il VAR ha commesso degli errori, Bruno, incomprensibili. Pure ieri guardavo quelle immagini, dico, boh, ma non vedono.
No, ma cioè, francamente, allora io sto assistendo a di quelle cose che, vabbè, Stefano ha giocato calcio a livello di Serie A, io ho giocato a livelli di Berretti, faccio per... dove c'è fallo nell'azione del Bologna di Zigzag, dov'è il fallo? Non lo so, e per cui ravvisano questo fallo. Ricorderai la partita del Lecce che poi ha pareggiato in casa, l'espulsione di Baschirotto?
Sì,
era Monza, se non sbaglio, era Monza.
Monza.
Entra proprio sul pallone di collo pieno, e poi è chiaro che sotto il collo ci sono anche i tacchetti, no? E sull'incedere vai a finire lì, e questo lo butta fuori. Cioè, io francamente dico, ma fategli un provino a sti arbitri, mandateli a giocare un po' a pallone, a vedere se capiscono quelle che sono le dinamiche che avvengono in campo. Per cui il resto, vabbè, comunque ho divagato molto, perché dalla Fiorentina sono andato sugli arbitri.
Bruno, scusa, perdonami, sulla Fiorentina, per chiudere, ma come mai, cioè, ti sei mai chiesto, ti sei dato mai una spiegazione sul fatto, due attaccanti buoni, insomma, dopo Vlahovic non è mai stato riempito a dovere lì a Firenze, cioè gli attaccanti fanno fatica, c'è un'alternanza, c'è una staffetta costante, continua, secondo te qual è il problema?
Che non sono all'altezza di Vlahovic, cioè non sono all'altezza del Vlahovic che abbiamo visto in quel periodo straordinario a Firenze. Cioè, Vlahovic è stato esplosivo, è stato un centravanti in quel periodo lì che era sicuramente uno dei migliori d'Europa. Questi non sono riusciti a ripetere quello che faceva quel giocatore là. Ci sono dei livelli, ci sono dei valori, no? Per esempio Cabral non mi dispiaceva, perché l'avevo seguito anche nel Basilea, ero convinto che facesse meglio, però evidentemente si è impantanato pure lui, perché il gioco della Fiorentina non è che sia peggiorato, la Fiorentina gioca sempre bene, è una squadra che mette palloni in area, però chiaramente se questi non riescono a fare quello che ha fatto quell'altro, qui dobbiamo basarci sul fatto che il livello evidentemente è diverso.
Bruno, invece ti voglio portare su un altro argomento, arrivano naturalmente anche altre domande, adesso piano piano poi ci sono degli audio quando sono pronti, magari facciamo sentire qualche riflessione anche degli ascoltatori a Bruno e a Stefano. No, altra cosa, andrei sull'Inter, no? Che tra l'altro gioca domani sera una partita anche questa, no? Se consideriamo Salernitana, quello che sta vivendo l'Inter, che arriva da questa sconfitta, Frattesi che è fermo, davanti deve fare un po', si parla di rotazioni da parte di Inzaghi, è questo il problema, perché molti hanno sottolineato, Bruno, che la critica mossa nell'ultima partita aperta è il fatto che lui non abbia fatto delle rotazioni, cioè troppi minutaggi concessi a dei giocatori che non sono più, diciamo, giovanissimi. Questa è stata la critica maggiore che abbiamo raccolto, giusto Stefano?
Anche sull'affidabilità di alcuni presunti acquisti che avrebbero messo d'accordo tutti quanti, e invece poi scopri che la vecchia guardia è quella che porta il prodotto, insomma, finale di un certo livello.
Bruno.
Ma guarda, allora, partiamo dalla partita con la Real Sociedad, dove l'Inter è stata soverchiata, per cui per 80 minuti l'Inter non è riuscita a capirci nulla in quella partita. Forse ne avevamo già parlato, una squadra con grande ritmo, determinazione, grande pressing, andare a pressare addirittura il portiere oltre che sui tre difensori, per cui l'Inter è venuta fuori alla distanza quando ci sono stati 5 cambi da questa parte e 5 cambi dall'altra. La partita successiva l'Inter voleva riabilitarsi, è andata a vincere a Empoli in una partita gestita bene, non ha fatto fuoco e fiamme, però ha gestito bene, era importante il risultato. Questo suolo, io cerco di entrare nella testa di Simone, no? cioè, non poteva permettersi di fare quello che ha fatto il Milan a Cagliari, ma proprio per lo spessore del Sassuolo rispetto al Cagliari.
Certo.
Per cui ha cercato di tenere in campo una squadra che desse un certo affidamento, recuperando rispetto alla partita di Empoli due soli giocatori, Barella e Dumfries. Qui è una delle classiche partite in cui sai che non stai benissimo, la fatica si fa sentire e ci voleva la tipica gestione, dico quella dei tempi di Conte, cioè fai gol. Io ricordo un Inter-Napoli, l'Inter fece un gol all'inizio, poi rimase lì sulla propria linea difensiva per tutta la partita e portò a casa il risultato. Probabilmente la stanchezza si è fatta sentire, la si è vista anche nell'atteggiamento di certi giocatori che arrancavano, no? Per cui quelle sono partite che devi cercare, se ovviamente l'obiettivo è quello di vincerle tutte e di portare a casa lo scudetto, almeno quello che si diceva fino a qualche giorno fa, cercare di gestirla in quella maniera. Però non dobbiamo dimenticare che giochi anche contro una squadra che ha dei fior di giocatori. Ma guarda, oltre, vabbè, di Berardi si è detto tutto in questa partita. Io ho visto un giocatore come Bolocca, che l'ho scoperto nel Sassuolo giocando nel Frosinone, ma ragazzi, mi sembra di vedere un Dybala che fa il centrocampista.
Molto bravo.
Sì, molto bravo.
Al Sassuolo ci sono dei giocatori incredibili, una squadra che poi gioca benissimo. Cioè, poi sai, leggi l'indomani, Milan fa turnover e l'Inter non lo fa, l'Inter perde e il Milan vince. Però devi vedere anche
l'avversario, tu dici. Beh, questa è una valutazione.
Ma sì, ma prima parlavate di Arthur, Arthur Melo, no?
Sì.
È stato incensato ad lì. Ma non so se Stefano ha visto la partita, quella di Cagliari.
Sì.
Ecco, ad lì è un geometra del centrocampo, perfetto, al passaggio preciso, si comporta da autentico regista. Però l'avversario più vicino, siccome il Cagliari stava sempre sulla propria tre quarti difensiva, era a 20-25 metri, per cui capisci che senza avere la pressione addosso, il regista lo fai con una facilità irrisoria. Gioca contro il Torino, gioca contro il Verona, gioca contro la Lazio, per cui diventa difficile. Bisogna vedere cosa saprà dare questo ragazzo alla partita successiva, per cui nella valutazione bisogna tener conto anche quello che è il peso specifico.
E che poi, ecco, partita successiva, Bruno, visto che hai toccato un tasto, partita successiva è Milan-Lazio, e non so adesso, però penso che giocherà, perché non credo che ci siano tante alternative da parte di, a meno che non si blocca qualche
altra
cosa. Lui ha
detto che per ruolo Pioli, sì, mi sembra che di aver sentito questo, o lui o Reinders.
Ecco.
Reinders, sì, ma guarda,
però Reinders penso... esatto, a fianco.
No, Reinders in Olanda faceva il centrale, giocava, cioè il centrale dei tre centrocampisti, faceva il centrale, sì, o giocava nel centrocampo a due. Sicuramente, visto lo spessore del Cagliari, cioè non ha voluto Pioli dare un'altra bocciatura a questo ragazzo qui, perché poi stiamo parlando, cioè, di un ex titolare del Bordeaux, cioè non è un ragazzo della primavera che è stato messo in campo perché si è comportato bene negli allenamenti, è un acquisto già arrivato 2 anni fa, anzi tra l'altro il Milan l'aveva comprato con un anno d'anticipo, per cui un giocatore di cui si parlava benissimo. Però è chiaro che giochi a Cagliari e se metti Reinders e lo lasci ancora fuori, praticamente l'hai perso per tutta la vita. Adesso arriva la partita con la Lazio, se verrà confermato, secondo quanto trapela da Milanello dovrebbe essere confermato, però è chiaro che dovrà scontrarsi con un centrocampista che lo andrà a pressare, cosa che non è avvenuta a Cagliari, per cui vediamo quel che succede. Ma sia chiaro che non sto negativizzando la prestazione, no? Sto dicendo che
hai fatto bene
a Cagliari, adesso
servono altri test per verificare, insomma, poi anche, no, nelle difficoltà, sotto pressione,
in partite vere,
con una marcatura magari a visto, insomma, una pressione differente, bisognerà valutarlo.
No, ci sta. No. Senti, poi giustamente invece... l'avversario di fronte. Vi do una notizia, sì, mi girano adesso proprio al volo. Riguarda la Roma, il difensore Llorente, dalle prime analisi dovrebbe stare fermo circa 2 settimane. Domani faranno ulteriori esami al calciatore.
Dopo la sosta.
Quindi prendo dopo la sosta. Come Frattesi, che abbiamo letto oggi, salterà sia la Salernitana domani sera e il Benfica in Champions.
Sì, perché siamo al 30, il 22 si riprende, quindi pronto per il Monza all'ora di pranzo.
Prego, Stefano.
No, volevo parlare con Bruno della Juve. Cioè, noi ci interroghiamo sul fatto che possa, insomma, non avendo
Pioli ha detto che la candidata che riporto
sì,
le parole
adesso il palleggio ormai dialettico lo so, fa lo parte so. Anche di anche il percorso
Juve favorita per lo scudetto.
Sì, 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 questa dialettica anche mediatica serve tutto, adesso anche diciamo mettere in difficoltà anche psicologicamente gli avversari, insomma, abbiamo visto anche che certe volte in Inghilterra ci hanno scritto anche dei libri, hanno fatto letteratura, no? Su scintille tra Ferguson e Mourinho e via dicendo, ci hanno scritto anche i libri. Mm. Al di là di questa provocazione di Pioli che vede la Juventus candidata, io ti volevo chiedere, Bruno,
perché tu non ci credi?
No, io non ci credo, però insomma sarei contento se poi la Juventus mi potesse smentire sul campo. Ecco, secondo me io noto una via, Bruno, che può percorrere la Juventus affinché possa poi sperare in una lotta seria, concreta, serrata per la conquista del titolo. Vale a dire quel percorso di consapevolezza di avere dei limiti, quindi di giocare con una mentalità operaia, come ha fatto nel secondo tempo con il Lecce, che magari non ha rubato l'occhio, però è stata molto agonisticamente valida e solida. E tu come la vedi? Insomma, come puoi immaginare il tragitto alla Juventus, considerando anche che non avrà gli impegni europei?
Allora, sul discorso degli impegni europei sai che è in atto un dibattito, no? Da parte di quasi tutti gli opinionisti c'è chi sostiene che giocando spesso sei sempre sul pezzo, cioè coloro che devono fare Champions Europa League, non giocando mai in settimana finisci per distrarsi. Vabbè, io non la penso proprio così, perché è chiaro che se metti delle tossine nelle gambe poi non c'è come fare le trasferte e viaggiare per l'Europa, rientrare alle 5 del mattino e il giorno dopo fare allenamento, per cui evidentemente chi ha provato questa esperienza sa che qualcosa devi pagare quando fai le coppe, quello è fuori di dubbio. La Juve questo dazio non lo deve pagare. Però è una squadra che, sai, siamo qui ogni tre giorni, perché si gioca ogni tre giorni, a dire il bello di una squadra e tre giorni dopo dire il brutto della stessa squadra. Cioè siamo ancora in un periodo che definirei indecifrabile. Il campionato era già vinto dall'Inter, il Milan aveva preso 5 gol, doveva pensare di rassegnarsi e pensare alla prossima stagione, la Juventus gioca col Sassuolo e qui eravamo a livello di mai dire gol in quella partita lì, poi vince quella partita tosta, perché non è stata bella quella con Lecce, ma è stata sicuramente una partita tosta in cui nessuno tirava indietro la gambetta, tutti entravano in maniera piuttosto decisa, però l'averla portata a casa, si ritorna ancora al sistema di Allegri, no? Quello che chiamano il cortomuso, non mi piace, però lo dico anch'io, perché insomma per spiegare l'1-0 può fare molto la Juventus con la massima determinazione, e tra l'altro proprio Allegri è colui che prova a spegnere gli incendi dell'entusiasmo, no? Dicendo noi siamo da quarto posto, eccetera, eccetera. Per cui quello che dice Stefano è sacrosanto, anche Allegri è indirizzato verso quel tipo di percorso. Però ti ricorderai che settimana scorsa avevo detto io di Chiesa e Vlahovic.
Sì,
non
è vero.
Mi fido, perché non mi danno il senso della grande maturità. Cioè Chiesa sta facendo delle cose strabilianti, Vlahovic va a corrente alternata, però non mi sembrano quei giocatori sui quali tu puoi fare affidamento per vincere il campionato. Puoi vincere le partite, puoi fare delle imprese, puoi fare delle giocate, però ho questo sentore. Non boccio la Juventus, però le perplessità me le tengo.
Bene, bene, bene. Staremo a vedere poi che cosa ci dirà anche questo turno, perché c'è un Atalanta-Juventus e niente male. Allora, siamo arrivati al termine. Bruno, ti rigiro questo messaggio. Vabbè, ti chiedono anche che cosa ne pensate di Osimhen. Qualcuno ci scrive: per me Osimhen rimane e gioca solo perché è un patrimonio economico della società, perché per come si è comportato con permalosità e poco rispetto per i compagni e tifosi dovrebbe essere messo fuori rosa. Quindi, se vuoi rispondere anche a questa, diciamo, osservazione dell'ascoltatore su Osimhen, che è stato il caso che ci ha accompagnato, no, per tutta la settimana e anche oltre.
Allora, prima di mettere fuori rosa il giocatore che ha vinto la classifica dei cannonieri nella passata stagione, che ha dato nobiltà insieme a Kvaratskhelia, ha dato nobiltà al Napoli, ci penserei non 3 ma 300 volte. Tra l'altro si è visto che se Osimhen fa l'Osimhen, se Kvaratskhelia ritorna a fare Kvaratskhelia, tutti i discorsi che sono stati fatti sul Napoli vengono a cadere, cioè i discorsi negativi. Ma qui ritorniamo al discorso di prima, no? Si boccia con grande facilità e si esalta con altrettanta facilità. Purtroppo il mondo nostro, il mondo dell'editoria, il mondo giornalistico deve vivere quotidianamente come se praticamente si produca un film a settimana, e ogni settimana ci sono i critici che devono ovviamente bocciarlo oppure promuoverlo. Si va avanti così, ma perché siamo ancora in una fase che sembrava in via di definizione, invece è ancora una fase interlocutoria. Poi il discorso, quello di Osimhen, del Napoli, del procuratore, insomma, si capisce chiaramente che il rapporto non è più idilliaco, che negli obiettivi di Osimhen c'è qualcos'altro dal punto di vista economico. E poi ovviamente dalla parte di De Laurentiis, ma qui dico anche io una banalità, cioè l'intenzione ovviamente di rinnovargli il contratto e far sì che la clausola venga alzata per poi non doverci rimettere, ma per fare una enorme plusvalenza. Ma sono i giochi ai quali abbiamo assistito da una vita. Io mi baso sempre di più su quello che vedo sul campo, e sul campo contro un Udinese che è l'esatto opposto di quello che era lo scorso anno in partenza. Ricorderai che perse la prima partita, poi ne vinse 5 di fila. Vero. Adesso sta facendo, sì, ecco, contro l'Udinese non è così proibitivo, ecco, fare la prestazione. Però la prestazione la fai quando stai bene, perché le difficoltà ci sono in tutte le partite.
È vero, bene, bene. Bruno, siamo arrivati al termine. Ti saluto con questo bel messaggio di un ascoltatore al 331-8200-213. Bruno Longhi, lo adoro perché mi ricorda l'ultima Champions alzata dalla Juventus a Roma nel 1996. Una vita fa, scrive. Vai, ma non esagerare, insomma, una vita fa mi sembra esagerato. Vai. Bruno, però insomma, bello, un ricordo. È bello, sì. Quando uno poi ricorda qualcosa è sempre bello, vuol dire che ha lasciato comunque, è vero che ha vinto la Juve, ma tu l'hai raccontata. Bruno!
Sono come Domenico Modugno, viene ricordato
perché... Bruno, un abbraccio.
Ciao Bruno
e buon fine settimana Bruno
Longhi.
Buon fine
settimana, ciao Bruno.
Caro Stefano, noi siamo arrivati al termine di questa settimana, abbiamo chiuso con una bella bufera e adesso
è lunedì, preparati che si maracaneggia.
Io sono pronto e sono convinto che anche lunedì cannoneggiamo, come dici.
Si cannoneggia.
Allora, grazie a tutti, allo staff tecnico come sempre. Vi ricordo l'appuntamento di Piazza Affari adesso, sempre.
Francesco Andrea Maglioca, tutta adesso Piazza squadra. Affari con Cristiano Cesarini
con Cristiano
e Alessandro Sticozzi.
Alessandro Sticozzi, state con noi perché domani si riparte alle ore 12, no, anzi alle 11.30 con Football Rewind, che potete ascoltare anche alle 19, mi raccomando. 19. Questo non c'entra niente. Questo è TikTok. Sì, è vero. Sì, sì. Quindi state con noi, seguite tutta la programmazione, state sempre su Tempo Radio. Buon fine settimana.